Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Omaggio al futurismo offerto dal professor Guido Bartorelli dell'Università di Padova in occasione del centenario della nascita del movimento culturale. Quindicesimo ascolto. Laura Faggin legge Il tattilismo di Filippo Tommaso Marinetti. Introduce il professor Bartorelli.
Filippo Tommaso Marinetti nel gennaio 1921 scrive un testo, il testo di una conferenza che lui pronuncerà all'epoca, che è un testo davvero straordinario e davvero quanto mai denso di futuro. È Marinetti alla scoperta di nuovi sensi, ossia alla scoperta del tatto. Anche il tatto doveva in qualche modo essere coinvolto in questo ripensamento globale della sensibilità umana, della vita umana in termini futuristi. E appunto questo manifesto si intitola Il tattilismo ed è un manifesto che davvero avrà tantissimo da insegnare alle avanguardie dal secondo novecento in poi. Il tatto come senso primo, come senso per certi versi più antico che appartiene all'uomo ancora come essere animale, e il senso sul quale innanzitutto si deve esercitare questo massaggio di sollecitamento dell'uomo ad essere un uomo contemporaneo, un uomo futurista. Addirittura Marinetti ci racconta delle possibili esperienze di sollecitazione, di sensibilizzazione del tatto, che sono di un futuro straordinario, ricordano tante imprese dell'arte molto più avanzata, dell'arte degli anni 60-70, del concettuale, della body art, dove appunto ci si rivolge alla sensibilità, al tatto dell'uomo, in qualche modo lo si coinvolge in un massaggio di sensibilizzazione. E in più in questo manifesto veniamo a conoscenza di un risvolto quasi inaspettato di Marinetti, un Marinetti che dice che la guerra è una dimensione che in qualche modo va considerata superata. Anche lui è stato coinvolto dalla crisi succeduta alla prima guerra mondiale, siamo appunto nel 21, anche lui si è accorto di quale catastrofe era stata la guerra, e Marinetti sostiene, a queste frasi straordinarie molto spesso non ricordate, in cui dice che bisogna sostituire la distruzione con l'amore e l'amicizia, questi sentimenti che devono mettere in maniera tattile in comunicazione gli esseri umani, la vasta umanità che vive su questo pianeta.
Il tattilismo. Nell'estate scorsa ad Antignano, là dove via Amerigo Vespucci, scopritore d'Americhe, si incurva costeggiando il mare, inventai il tattilismo. Sulle officine occupate dagli operai garrivano bandiere rosse. Ero nudo nell'acqua di seta, lacerata dagli scogli, forbici, coltelli, rasoi schiumosi fra i materassi dell'alghe impregnate di iodio. Ero nudo nel mare di flessibile acciaio che aveva una respirazione virile e feconda. Bevevo alla coppa del mare piena di genio fino all'orlo. Il sole con le sue lunghe fiamme torrefacenti vulcanizzava il mio corpo e bullonava la cinghia della mia fronte ricca di vele. Una ragazza del popolo, che aveva odore di sale e di pietra calda, guardò sorridendo la mia prima tavola tattile. «Si diverte a fare delle barchette?» Io le risposi: «Sì, costruisco un'imbarcazione che porterà lo spirito umano verso paraggi sconosciuti. Ecco le mie riflessioni di nuotatore». La maggioranza più rozza e più elementare degli uomini è uscita dalla grande guerra con l'unica preoccupazione di conquistare un maggior benessere materiale. La minoranza, composta di artisti e di pensatori, sensibili e raffinati, manifesta invece i sintomi di un male profondo e misterioso che è probabilmente una conseguenza del grande sforzo tragico che la guerra impose all'umanità. Questo male ha per sintomi una svogliatezza triste, una nevrastenia troppo femminile, un pessimismo senza speranza, una indecisione febbrile di istinti smarriti e una mancanza assoluta di volontà. La maggioranza più rozza e più elementare degli uomini si slancia tumultuosamente alla conquista rivoluzionaria del paradiso comunista e dà l'assalto finale al problema della felicità, con la convinzione di risolverlo soddisfacendo tutti i bisogni e tutti gli appetiti materiali. La minoranza intellettuale disprezza ironicamente questo tentativo affannoso e, non gustando più le gioie antiche della religione, dell'arte e dell'amore che costituivano i suoi privilegi e i suoi rifugi, intenta un crudele processo alla vita di cui non sa più godere e si abbandona ai pessimismi rari, alle inversioni sessuali e ai paradisi artificiali della cocaina, dell'oppio, dell'etere, eccetera. Questa maggioranza e questa minoranza denunciano il progresso, la civiltà, le forze meccaniche della velocità e della comodità dell'igiene, il futurismo, insomma, come responsabili delle loro sventure passate, presenti e future. Quasi tutti propongono un ritorno alla vita selvaggia, contemplativa, lenta, solitaria, lungi dalle città aborrite. Quanto a noi futuristi, che affrontiamo coraggiosamente il dramma spasimoso del dopoguerra, siamo favorevoli a tutti gli assalti rivoluzionari che la maggioranza tenterà. Ma alla minoranza degli artisti e dei pensatori gridiamo a gran voce: la vita ha sempre ragione. I paradisi artificiali coi quali pretendete di assassinarla sono vani. Cessate di sognare un ritorno assurdo alla vita selvaggia. Guardatevi dal condannare le forze superiori della società e le meraviglie della velocità. Guarite piuttosto la malattia del dopoguerra, dando all'umanità nuove gioie e nutrienti. Invece di distruggere le agglomerazioni umane, bisogna perfezionarle. Intensificate le comunicazioni e le fusioni degli esseri umani. Distruggete le distanze e le barriere che li separano nell'amore e nell'amicizia. Date la pienezza e la bellezza totale a queste due manifestazioni essenziali della vita, l'amore e l'amicizia. Nelle mie osservazioni attente e antitradizionali di tutti i fenomeni erotici e sentimentali che uniscono i due sessi e dei fenomeni non meno complessi dell'amicizia, ho compreso che gli esseri umani si parlano con la bocca e con gli occhi, ma non giungono ad una vera sincerità, data l'insensibilità della pelle, che è tuttora una mediocre conduttrice del pensiero. Mentre gli occhi e le voci si comunicano le loro essenze, i tatti di due individui non si comunicano quasi nulla nei loro urti, intrecci, sfregamenti. Da ciò la necessità di trasformare la stretta di mano, il bacio e l'accoppiamento in trasmissioni continue del pensiero. Ho cominciato col sottoporre il mio tatto ad una cura intensiva, localizzando i fenomeni confusi della volontà e del pensiero su diversi punti del mio corpo e particolarmente sul palmo delle mani. Questa educazione è lenta ma facile e tutti i corpi sani possono dare, mediante questa educazione, risultati sorprendenti e precisi. Invece, le sensibilità ammalate, che traggono la loro eccitabilità e la loro perfezione apparente dalla debolezza stessa del corpo, giungeranno alla grande virtù tattile meno facilmente, senza continuità e senza sicurezza. Ho creato una prima scala educativa del tatto, che è nello stesso tempo una scala di valori tattili per il tattilismo, o arte del tatto. Educazione del tatto. 1. Bisognerà tenere inguantate le mani per molti giorni, durante i quali il cervello si sforzerà di condensare in esse i desideri di sensazioni tattili diverse. 2. Nuotare sott'acqua, nel mare, cercando di distinguere tattilisticamente le correnti intrecciate e le diverse temperature. 3. Enumerare e riconoscere ogni sera, in un'oscurità assoluta, tutti gli oggetti che sono nella camera da letto. Appunto, col dedicarmi a questo esercizio, nel sotterraneo buio di una trincea di Gorizia, nel 1917 io feci i miei primi esperimenti tattili. Alla scoperta di nuovi sensi. Supponete che il sole esca dalla sua orbita e dimentichi la Terra. Tenebre, incespicare degli uomini, terrore. Poi, nascita di una vaga sicurezza e assecondamento. Precauzioni dell'epidermidi, vita a tastoni. Dopo aver tentato di creare nuove luci artificiali, gli uomini si adattano alle tenebre, ammirano gli animali nictalopi, dilatazione delle pupille umane che percepiscono la tenue quantità di luce che le tenebre contengono. Si accumula l'attenzione del nervo ottico. Nasce un senso visivo alla punta delle dita. Si sviluppa l'interscopia e alcuni già possono vedere dentro il loro corpo. Altri scorgono nebbiosamente all'interno dei corpi vicini. Sentono tutti che la vista, l'olfatto, l'udito, il tatto e il palato sono le modificazioni di un solo senso attivissimo, il tatto, scisso in diversi modi e localizzato in diversi punti. Occorrono altre localizzazioni. Ecco, l'epigastro vede, le ginocchia vedono, i gomiti vedono. Tutti ammirano le variazioni di velocità che differenziano la luce dal suono. Poteva nascere così, spontaneamente, la nuova arte. Il tattilismo che noi abbiamo creato, invece, con un atto di capriccio, fede e volontà futurista. Siamo convinti che il tattilismo renderà grandi servizi pratici, col preparare buoni chirurghi dalle mani veggenti e col offrire nuovi modi di educare i deficienti. Il futurista Balla dichiara che mediante il tattilismo ognuno può rigodere con freschezza e sorpresa assoluta le sensazioni della sua vita passata, che non potrebbe rigodere con uguale sorpresa mediante la musica né mediante la pittura. Esatto, ma noi andiamo più lontano. Conosciamo le ipotesi sull'essenza della materia. Attraverso quella probantissima ipotesi che considera la materia come un'armonia di sistemi elettronici, siamo giunti a negare la distinzione tra spirito e materia. Quando noi, palpando un pezzo di ferro, dichiariamo «questo è del ferro», ci appaghiamo di una parola e nulla più. Tra ferro e mano avviene un conflitto di forza, pensieri, sentimenti, precoscienti. Forse vi è più pensiero alla punta delle dita e nel ferro che non nel cervello, che ha l'orgoglio di osservare il fenomeno. Col tattilismo ci proponiamo di penetrare meglio e fuori dai metodi scientifici la vera essenza della materia.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.